Allora, come sempre, ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora bentrovati. Stasera potrebbe anche essere l'ultimo incontro, nel senso che vediamo se riusciamo a... non abbiamo fretta, ma siamo ai discorsi di Dio, quindi siamo al capitolo 38, siamo un po' alla conclusione, e questa risposta di Dio così invocata e da Giobbe in tutto il libro, così negata, ricordate, dai suoi amici e anche dallo stesso Eliu, questo personaggio che alla fine entra in gioco, e mettendo che gli amici dicono: Dio è così alto, c'ha tanti problemi, no, per tutto l'universo, che proprio a te, no? E in più ecco, ancora di più perché gli amici sono nella logica anche di Giobbe, no? Cioè che Giobbe vuole una risposta al suo problema, no? Il suo problema è appunto quello di una sofferenza che gli è capitata addosso, non commisurata al suo peccato. Quindi quello che appunto rispetto a quello, cioè anche gli amici dicono: non ci sarà nessuna risposta. E allora invece vedremo che Dio interviene e vedremo se questa risposta ci soddisferà, non ci soddisferà, ci deluderà. Vedremo anche Giobbe come rimarrà, e gli amici, eccetera. Per cui noi cominciamo subito a leggerla e vediamo dove appunto il cammino ci porta. Il Signore prese a dire a Giobbe in mezzo all'uragano. Attenzione, qui dovremmo già subito, secondo anche i commentatori, correggere un po' la traduzione, perché non è tanto prese a dire, ma rispose. Di per sé, se voi vedete anche nei capitoli precedenti, anche per esempio al 34, Eliu prese a dire, in realtà è sempre lo stesso verbo, rispose. E qui i traduttori hanno fatto questa scelta di tradurre in questo modo, però in realtà è sempre rispose. E anche in altri, capitolo 23, Giobbe prese a dire, Giobbe rispose. Allora, il Signore rispose a Giobbe in mezzo all'uragano. Allora attenzione, perché intanto per la prima volta, come poi vedete anche in nota, in tutto il libro, rispetto ai discorsi di Giobbe, poi ci sono delle sedie, anche lì, e anche i discorsi di Eliu, qui c'è il tetragramma. Ricordate che negli altri capitoli c'era sempre El, Eloeu, e altri, cioè Dio, non tanto il tetragramma, è quello che non sappiamo neanche bene vocalizzare, ma che proviamo a vocalizzare senza saperlo, perché nessuno lo sa, Yahweh, Yahweh, eccetera eccetera, quello che il tetragramma, che non si legge, non si vocalizza, ma si legge Adonai. E allora fino adesso si è parlato di El, di Dio. Adesso si viene fuori il Dio dell'Esodo, è già diverso, no? Parlare di un Dio o parlare del Dio della nostra storia, di colui che ci ha tirati fuori dall'Egitto. Tra l'altro questo tetragramma, sapete che nella nostra traduzione che poi abbiamo nel libro dell'Esodo viene tradotto Io sono colui che sono. È una traduzione molto difficile, altri traducono io ci sono, io ci sono per te, io sono colui che sarò, cioè come dire quello che sono lo vedrai, e lo vedrai in quello che io farò per te. Per cui già cambia l'interlocutore, non è più un Dio, ma è il Dio della nostra storia, il Dio dell'Esodo, il Dio dell'uscita dall'Egitto, il Dio che ci ha liberati. E che poi, a differenza di tutte le altre volte dove c'è Giobbe rispose, Elio rispose, no, Zofar rispose, eccetera, gli altri amici, qui è la prima volta che si viene a dire rispose a Giobbe. Negli altri non si dice, no, Giobbe rispose a. È un discorso che ognuno fa per conto suo. Abbiamo visto che è un dialogo molto sui generis, dove ciascuno dice la sua. Come a volte ci sono anche nelle, non so se vi è capitato in qualche contesto anche extra ecclesiale, ma a me qualche volta anche in contesti ecclesiali, no? Dove si deve discutere di una cosa, cioè ciascuno dice la sua ma non ascolta l'altro, no? Per cui l'altro parla e poi immediatamente finisce, subito interviene un altro a dire la sua, ma non perché ha ascoltato, come dire, ognuno va per conto proprio. Allora, non solo in contesti ecclesiastici, ma purtroppo stiamo vedendo anche in contesti civili e politici, che sono abbastanza incivili. E allora qui è importante già l'inizio, no? Cioè che Giobbe, cioè Dio risponde a Giobbe, si rivolge a lui, e già qui è la prima grande, appunto, il primo grande stupore, che Dio ci parla, che Dio si rivolge a noi. E attenzione, in mezzo all'uragano, allora qui l'uragano è un'immagine molte volte della teofania, no? Il Dio della tempesta, il Dio che si presenta nel timore e tremore, però ricordate che l'uragano è anche quello che aveva fatto fuori la famiglia di Giobbe, che a un certo punto era arrivata questa tempesta e aveva ucciso l'uragano, cioè quasi a dire che Dio ti risponde in questa situazione di uragano, cioè laddove l'esperienza della malattia e del dolore è un'esperienza che sconvolge, Dio ti risponde in questa esperienza, ma questo per dire che anche la risposta, già non ti aspettare che porterà, no, la tranquillità, la pace, eccetera. Ma Dio è in questa esperienza che, attenzione, che non risolve, già ce lo diciamo subito, no? E ce lo ridiremo anche alla fine. Noi nella Bibbia e anche nella rivelazione di Gesù non c'è fino in fondo una risposta al perché del male. Questo per... ci sono, vedremo, adesso vedremo che cosa il Signore tenterà di dire a lui, no? Ma fino in fondo è sempre, ecco, in un'esperienza di sconvolgimento. E che in qualche modo, vedete, e già dice, no? Questa esperienza di sconvolgimento in cui Dio viene a parlarti, viene a rivolgersi a te, ti parla. E attenzione, anche qui un'altra nota, sempre su questo primo versetto, è che il parlarci, il rivolgerci a, è un primo segno di benevolenza e di amore. Perché al di là dei contenuti che poi cerchiamo di comunicare all'altro, ma già il tentativo di parlargli, e voi lo vedete anche nelle relazioni familiari, nei nostri contesti, cercare di parlare, che cercare di farsi capire, quindi riconoscendo che l'altro è intelligente, può capire, no? Per cui non è il gridargli oppure no, il lasciar perdere, ma il tentativo di parlare, per parlare ed ascoltare, come vi sapete che è una cosa impegnativa. È impegnativa. E uno lo fa perché vuol bene all'altro in qualche modo, perché spera che con l'altro qualcosa possa, no, nascere di vita, eccetera. Per cui questo Dio che ci parla, dice, prima ancora di quello che dice, di quello che dirà dei contenuti, già il fatto che esprime un riconoscimento, una benevolenza, un amore. E vediamo cosa dice. Chi è mai costui che oscura il mio piano con discorsi da ignorante? Cingiti i fianchi come un prode. Io ti interrogherò e tu mi istruirai. È interessante questa cosa che già questo primo versetto, no? Dio comincia a parlare a Giobbe, vedremo che più di dargli risposte, gli farà delle domande. Anche questo è interessante, perché noi pensiamo che Dio deve darci tutte le risposte e a volte pensiamo che la Bibbia sia il libro delle risposte. Se qualcuno anzi lo utilizza come una specie di vademecum per ogni problema. La Bibbia ha sempre ragione, c'era anche un libro tra l'altro, e per cui molte volte noi nella Bibbia dovremmo trovare tutte le risposte. I fondamentalisti molte volte vanno avanti così, no? Dicendo che c'è scritto nella Bibbia, la Bibbia, eccetera, eccetera. Allora questo Dio vivente che la prima cosa che fa è fare domande, che significa anche stimolare una ricerca, un cammino, farsi delle domande. È interessante farsi delle domande. Noi veniamo da una tradizione, da una formazione ecclesiale che molte volte non ci invitava a pensare, che non si pensi che qualcuno osa pensare, cioè che non si... perché no? C'era un'idea di una verità che è così, e laddove non si arrivava è un mistero, per cui è così, ma il pensare, il riflettere, il domandarsi, no? Non è qualcosa a cui molte volte siamo stati abituati e formati, no? A porre domande. E allora dice che oscura il mio piano. Vedremo che questo versetto, Giobbe aveva messo in dubbio che Dio avesse un piano, un progetto, cioè un'intenzione. Qui non dobbiamo pensare il progetto come qualcosa di già tutto stabilito, ma un'intenzione nella creazione. Lui, vi ricordate che a un certo punto Giobbe dice sì, che tu spii i giorni dell'uomo, ma i tuoi giorni, no, nessuno li sa. Come dire, non c'è neanche quasi una regola, un'intenzione, no, perché i tuoi giorni, tu fai come vuoi. E vedremo che appunto poi tornerà questa cosa del piano di Dio, del progetto di Dio. Cingiti i fianchi come un prode, io ti interrogherò e tu mi istruirai. Ora, in nota, nella Bibbia di Gerusalemme, vedete che questo come un prode, io ti interrogherò e tu mi istruirai, ci sono le sedie, ci sono, prendete pure... Facciamo un attimo, non stare in piedi no, non è una penitenza che... Sì, vedi, io pensavo che saremmo stati di meno e invece, meno male, siamo. Allora, questo io cingiti i fianchi come un prode, io ti interrogherò e tu mi istruirai, un po' ironico il Signore. Sembra quasi che Dio dica a Giobbe, beh, preparati al duello, il cingersi i fianchi, no, fare il coraggioso. Di per sé, la parola prode potrebbe essere anche tradotta come uomo, cioè della serie, tu sii uomo, sii quello che sei, e io sarò Dio, e ne parliamo, cioè ognuno, essere se stessi l'uno di fronte all'altro, Quando ponevo le fondamenta della terra, tu dov'eri? Dimmelo se sei tanto intelligente. Chi ha fissato le sue dimensioni, se lo sai? O chi ha teso su di essa la corda per misurare? Dove sono fissate le sue basi? O chi ha posto la sua pietra angolare? Mentre gioivano in coro le stelle del mattino e acclamavano tutti i figli di Dio. Vedete, il Signore attacca con il discorso, con la creazione, cioè invita Giobbe a guardare la creazione, il mondo attorno a sé. E attenzione, un mondo che in qualche modo nel nascondimento dice la presenza del Creatore, cioè io ci sono. E noi abbiamo forse perso, come uomini occidentali del XXI secolo, un senso di, come dire, di contemplazione, di relazione, no, rispetto alla creazione, di reazione, cioè di relazione vitale. Non sentiamo, cioè quasi una sacralità della terra, no? Una vita che è nelle piante, negli animali forse un po' di più ci sono vicini, no? Ma nella terra stessa, nelle rocce stesse, no? Cioè negli alberi. Noi, da persone occidentali che in qualche modo, no, stiamo abbastanza distruggendo la terra, e fra l'altro queste, no, anche questo clima ci dicono che ha a che fare con, no, in maniera preoccupante con il nostro trend, no, di vita, e per cui questo fatto di una creazione che in qualche modo porta le tracce di un Dio creatore, di un Dio che l'ha voluta. E tra l'altro, a proposito della creazione, è molto bello non so se questo ve lo leggevo già, ma ve lo leggo, c'è un Midrash che dice che nel momento in cui appunto gioivano in coro le stelle del mattino e acclamavano tutti i figli di Dio, dice che quando Dio nella creazione arrivò il momento di creare l'uomo, gli angeli dissero: no Dio, tu non devi creare l'uomo, tu che sei la giustizia infinita creerai un essere che sarà ingiusto, assassino, ti si rivolterà contro in nome della giustizia, non creare l'uomo. E Dio risponde: ma io sono anche la misericordia infinita, e in nome della misericordia quell'uomo che voi non vorreste io l'ho già creato. Gli angeli si divisero allora in due: quelli che accettavano la misericordia di Dio e rimanevano in cielo a gioire con lui, e quelli che ne difendevano la giustizia, che invece precipitarono nell'abisso e divennero diavoli. Questo è un midrash della tradizione ebraica sulla creazione. Interessante, no? Questa cosa della giustizia e della misericordia. E allora, chi ha chiuso tra due porte il mare, quando usciva impetuoso dal seno materno, quando io lo vestivo di nubi e lo fasciavo di una nuvola oscura, quando gli ho fissato un limite, gli ho messo chiavistello e due porte, dicendo: fin qui giungerai e non oltre, e qui si infrangerà l'orgoglio delle tue onde. Noi abbiamo il mare vicino, anche bello, no? Cioè, non so se vi è mai capitato, appunto, di passeggiando sulla spiaggia, di contemplare questo mare che arriva fino a un certo punto. Adesso con lo scioglimento dei ghiacciai sta andando un po' più in alto, no? Però che arriva fino a un certo punto e poi torna indietro, no? E allora gli antichi che riuscivano a dire questo, no? C'è il dito di Dio, C'è il dito di Dio. Vedete, non è una teoria, poi anche qui, non è tanto una teoria filosofica, una teoria, no, scientifica, eccetera, è piuttosto, come dire, uno sguardo simbolico, cioè uno sguardo che riesce a cogliere la realtà e nella sua capacità simbolica. Il mare che arriva a un certo punto e poi ritorna parla di un Dio che si prende cura, no, di ciò che è sulla terra e di ciò che è nelle acque. Pensate, anche il linguaggio simbolico per alcuni è l'unico linguaggio con cui si può parlare di Dio. Se volete, l'Eucaristia è tutto un linguaggio simbolico, no? Legato a un pane, a un vino, che viene spezzato attorno a un tavolo, a una mensa, no? E dice ancora: da quando vivi, hai mai comandato al mattino e assegnato il posto all'aurora, perché afferri la terra per i lembi e ne scuota via i malvagi? E qui c'era un po' l'idea della, qui si parla piuttosto appunto l'idea di uno che si alza al mattino, prende la sua coperta, la scuote e toglie un po' via, no? È quasi come un Dio che al mattino, perché la notte è il tempo dei malvagi, no? E dei malvagi che operano nella notte, nel buio, no? Eccetera. E che però qui si potrebbe anche dire a Dio: Signore, ma perché li aspetti al mattino per scuotere i malvagi e li permetti di operare di notte? Però qui per dire, questo problema dei malvagi a me ce l'ho presente. Dio ce l'ha presente. Ed essa prenda forma come creta premuta da sigillo e si tinga come un vestito e sia negata ai malvagi la loro luce e sia spezzato il braccio che si alza a colpire? Sei mai giunto alle sorgenti del mare e nel fondo dell'abisso hai tu passeggiato? Ti sono state svelate le porte della morte e hai visto le porte dell'ombra tenebrosa? Hai tu considerato quanto si estende la terra? Dillo se sai tutto questo. Vedete, uno sguardo sulla creazione che ci aiuta non tanto, ecco, per dire guarda in alto, guarda più in là e dimentica te. No, non è questo, no? Anche se potrebbe essere, c'è qualche commentatore che dice in maniera molto, dice Dio non risponde, è quasi come se a un bambino che si è fatto male, no? Che sta soffrendo e sta piangendo, non gli si fa vedere un giocattolino in modo da distrarlo, no? E non fargli più pensare al male. No, ma intanto qui anche il cogliersi dentro un mondo creato, il cogliersi dentro una creazione. La Bibbia salva l'uomo, Dio salva l'uomo nella creazione, non senza la creazione. E in qualche modo il nostro individualismo e il nostro pensare a noi, in un contesto religioso all'anima, alla salvezza individuale, all'io, eccetera, no? E ci fa perdere a volte il fatto di una dimensione io con gli altri. Io col mondo, io con la creazione, ce lo stiamo ponendo adesso perché ne stiamo subendo drammaticamente le conseguenze. Ma se non fossimo arrivati a sto punto, cioè da quant'è che la questione ecologica se ne sta parlando in maniera molto più eccetera eccetera, ma fino adesso non si è fatto niente, se ne sta cominciando a pensare più drammatico, perché le cose ci stanno venendo addosso. E allora dice, qual è la strada dove abita la luce e dove dimorano le tenebre? Che belle immagini, no? Perché tu le possa ricondurre dentro i loro confini e sappia insegnare loro la via di casa? Certo, tu lo sai, perché allora eri già nato e il numero dei tuoi giorni è assai grande. Se la piglia un po' anche ironicamente Dio, no? Con Giobbe. Dice, sei mai giunto fino ai depositi della neve? E hai mai visto i serbatoi della grandine, che io riservo per l'ora della sciagura, per il giorno della guerra e della battaglia? Per quali vie si diffonde la luce? Da dove il vento d'oriente invade la terra? Chi ha scavato canali agli acquazzoni e una via al lampo tonante per far piovere anche sopra una terra spopolata, su un deserto dove non abita nessuno? Per dissetare regioni desolate e squalide e far sbocciare germogli verdeggianti? Vedete, per una terra desolata, una terra spopolata, un deserto dove non abita nessuno. Cioè, c'è un Dio che si prende cura anche di quello che tu non vedi. Non vedi. Appunto, una terra dove non c'è nessuno, che uno potrebbe dire, no. Per dissetare regioni desolate e squalide e far sbocciare germogli verdeggianti. Ha forse un padre la pioggia? O chi fa nascere le gocce della rugiada? Da quale grembo esce il ghiaccio e la brina del cielo, chi la genera? Quando come pietra le acque si induriscono e la faccia dell'abisso si raggela, puoi tu annodare i legami delle Pleiadi o sciogliere i vincoli di Orione? Puoi tu far spuntare a suo tempo le costellazioni e guidare l'orsa insieme con i suoi figli? Conosci tu le leggi del cielo o ne applichi le norme sulla terra? Puoi tu alzare la voce fino alle nubi per farti inondare da una massa d'acqua? Scagli tu i fulmini ed essi partono dicendoti: eccoci. Chi mai ha elargito all'ibis la sapienza o chi ha dato al gallo l'intelligenza? Chi è mai in grado di contare con esattezza le nubi e chi può riversare gli oti del cielo quando la polvere del suolo diventa fango e le zolle si attaccano insieme? Salto alcuni versetti. Il 41. Allora, la creazione, adesso si passa agli animali. Già si sta parlando dei leoncelli. Dice 41. Chi prepara al corvo il suo pasto? Quando i suoi piccoli gridano verso Dio e vagano qua e là per mancanza di cibo? Attenzione, il corvo è un animale impuro, nella tradizione ebraica, cominciamo a tener conto di questo. Sei tu quando figliano i camosci o assisti alle doglie delle cerbe? Nell'antichità, lì non sono proprio camosci, sono degli animali simili, un po' della, diciamo... simili, più non saprei dire, qui dovremmo chiedere, e erano ritenuti appunto animali particolari anche perché figliavano in segreto, cioè nel senso si nascondevano, no? Oggi magari noi mettiamo le telecamere, no? E quindi riusciamo a vedere anche quello che normalmente un uomo non riusciva a vedere perché si nascondevano, no? Cioè allora anche qui questa cosa che di quello che tu non sai Dio si fa presente. Cioè Dio non è presente solo dove tu lo vedi, ma Dio è presente anche in quello che tu non vedi. E pensate anche nei... ricordate quando abbiamo fatto insieme il ciclo di Giuseppe l'anno scorso, no? Vi ricordate? Ed era interessante che il ciclo di Giuseppe che partiva, no? Giuseppe, eccetera, la questione dei suoi fratelli, poi vi ricordate che subito dopo che Giuseppe viene venduto, il capitolo 38 ci parla di Giuda e di tutte quelle vicende di Giuda, legate anche alla nuora Tamar, ricordate, no? L'abbiamo letto, e che portano Giuda a fare delle stupidaggini e dei peccati contro Tamar, di mandarla via, eccetera, eccetera, ma poi attraverso Tamar soprattutto a elaborare e come dire, e fare un cammino di maturazione verso, che poi servirà. Allora, come dire, c'è uno spirito che opera un po' in tutti gli uomini, e non solo negli uomini, no? Ma in tutta la creazione, anche in quello che l'uomo non riesce a controllare, a vedere. Conti tu i mesi della loro gravidanza e sai tu quando devono partorire? Si curvano e si sgravano dei loro parti e spellono i loro feti. Robusti sono i loro figli, crescono all'aperto. Versetto 5. Chi lascia libero l'asino selvatico e chi ne scioglie i legami? Io gli ho dato come casa il deserto e per dimora la terra salmastra. Dei rumori della città se ne ride e non ode le urla dei guardiani. Gira per le montagne sua pastura e va in cerca di quanto è verde. Poi si parla del bufalo, eccetera. E poi versetto 13. Lo struzzo batte festosamente le ali come se fossero penne di cicogna e di falco. Depone infatti sulla terra le uova e nella sabbia le lascia riscaldare. Non pensa che un piede può schiacciarle, una bestia selvatica calpestarle. Vedete, lo si riteneva un po' un animale stupido, lo struzzo, per il fatto che di deporre le uova e di lasciarle lì, quasi di abbandonarle, no? Che uno poteva, dice, tratta duramente i figli come se non fossero suoi. Della sua inutile fatica non si preoccupa, perché Dio gli ha negato la saggezza e non gli ha dato in sorte l'intelligenza. Ma quando balza in alto, si beffa del cavallo del suo cavaliere. Quando si mette a correre, diventa... Vedete, questi animali, il corvo, lo struzzo, l'asino selvatico, di cui Dio si piglia cura, anche se sembrano appunto stupidi, impuri, un po' anche per uscire dal fatto che noi la creazione la vediamo come buona e cattiva. Cioè nel senso che appunto lo sciacallo è cattivo, no? Il camoscio, la gazzella è buono, la tigre è cattiva, no? L'agnello è buono in tanti sensi. La zanzara, no? Che uno si dice la zanzara, a che serve la zanzara, no? Cioè, noi in qualche modo no? Giudichiamo. E diciamo utile, inutile, no? Tant'è vero che ci diciamo, ma ste zanzare, perché Dio l'ha creata? No? Cioè, veramente. Le mosche, nel Talmud c'è tutto un ragionamento per giustificare il fatto che Dio ha creato le mosche, no? Che uno dice, cioè, c'hanno un valore. Allora, uscire un po' da questo, sì, non so come dire, antropocentrismo, no? Cioè, così, che noi siamo al centro di tutto. No? Allora quello che c'è è utile, è buono e può esistere. Quello che non c'è utile, oppure appunto che non ci serve perché non lo vediamo, perché non, no? Può anche non esistere. E poi ancora il cavallo. Il cavallo qui è visto come uno strumento di guerra, la cavalleria, i cavalieri, eccetera, che puoi dare la forza al cavallo e rivestire di criniera il suo collo? Puoi farlo saltare come una cavalletta con il suo nitrito maestoso e terrificante? Scalpita nella valle baldanzoso e con impeto va incontro alle armi, eccetera, eccetera. E spezza la paura, non teme, né retrocede davanti alla spada. Su di lui tintinna la faretra, luccica la lancia e il giavellotto. Con eccitazione e furore divora lo spazio e al suono del corno più non si tiene. Al suo primo suono nitrisce, e da lontano fiuta la battaglia, gli urli dei capi e il grido di guerra. Eccetera, eccetera. Poi si parla dell'aquila e dice, e forse per il tuo ingegno che spicca il volo lo sparviero e distende le ali verso il meridione, o al tuo comando l'aquila si innalza e costruisce il suo nido sulle alture? Vive e passa la notte fra le rocce, sugli spuntoni delle rocce e sui picchi. Di lassù spia la preda e da lontano la scorgono i suoi occhi. I suoi piccoli succhiano il sangue e dove sono cadaveri, là essa si trova. Il Signore prese a dire a Giobbe, il censore vuole ancora contendere con l'Onnipotente? L'accusatore di Dio risponda. Giobbe prese a dire al Signore, ecco, non conto niente, qui di per sé la traduzione sarebbe sono piccino, più che non conto niente, sono piccolo, sono leggero. E, vedete, il Signore è come se sta invitando Giobbe a partire, a cogliere la sua creaturalità, no, in un mondo più grande di cui Dio si prende cura e di cui anche lui fa parte. Questo senso della creaturalità, no? Cioè che attenzione non ci risolve il discorso della sofferenza, del male, però che intanto ci aiuta anche a, come dire, a combattere con la tentazione di sentirci padroni della nostra vita. Perché così come tante cose noi riusciamo ad acquistarle, a conquistarle con il nostro lavoro, con il nostro impegno, con il nostro denaro, eccetera. Così tante volte possiamo pensare che anche la nostra vita è nelle nostre mani. Ci dicevamo che le generazioni dei nostri genitori, dei nostri nonni, dicevano ancora sempre, no, quando? La settimana prossima, se Dio vuole. No, noi non lo diciamo più. No. Cioè che non era che non è l'idea che c'è un Dio che vigila che tu la settimana prossima campi e allora respira, poi un giorno vigilerà che tu la settimana prossima non campi più e allora no, è il fatto di dire che la mia vita è fragile perché vivo in un mondo appunto che ha le sue fragilità, che da cristiani crediamo che la risurrezione di Cristo è iniziata ma non si è compiuta, la redenzione non è compiuta. Viviamo in un mondo segnato dal male, dalla morte, di cui non sappiamo darci fino in fondo risposta e siamo in questo mondo. Per cui no? Mi domandano, ma poi tu l'anno prossimo continuerai a fare il viaggio in Terra Santa? A Dio piacendo. Certo, mi piacerebbe, cioè, ma a Dio piacendo, perché poi gli anni passano. E quello è, quando si ha 30 anni non si dice tanto, poi quando si comincia un po' a scavallare, no, si comincia più a dire, se Dio piace, cioè, siamo nelle sue mani, siamo nelle sue mani. No? Per cui siamo, ecco, creature in un mondo creato, più grande di noi, in cui fra l'altro anche questo, la dimensione, vedete, queste i camosci che partoriscono nel segreto, no? le porte della luce, il padre della pioggia, immagino, no? Che sono immagini che invitano anche a entrare in un atteggiamento di stupore. Di stupore. E nella filosofia antica, anche aristotelica, lo stupore era l'inizio, no? Insieme alla domanda, che cos'è? È lo stupore. Però di per sé il saggio, poi quando conosceva, non si stupiva più. Anzi, no, i saggi sono quelli che sanno più o meno tutto. No, nella tradizione biblica invece lo stupore è l'arrivo. Cioè di colui che accoglie quello che è con il proprio limite ed è quindi capace e disponibile a vedere di più, quello che è più grande, quello che nella tradizione apocrifa, un Vangelo apocrifo, si dice che c'è una frase riferita a Gesù, che probabilmente potrebbe essere di Gesù, perché è in sintonia con delle frasi dei Vangeli canonici, che Gesù direbbe chi si stupisce regna, chi è capace di stupore, no, sta entrando nel regno. Non è molto diversa da se non diventerete come bambini, no? Poi leggerò alla fine un brano di Bonhoeffer a proposito di questo. Ecco, sono piccino. Che cosa ti posso rispondere? Vedete, intanto una risposta di Dio a Giobbe che chiede che Giobbe risponda. Il nostro Dio non ci fa tacere, il nostro Dio ci parla perché noi possiamo parlare. Non ci riduce al silenzio. Mi metto la mano sulla bocca, no? È proprio il gesto di colui che di fronte a... non sa più cosa dire, no? Nello stupore non sa più cosa dire, ma non replicherò. Due volte ho parlato, ma non continuerò. Il Signore prese a dire a Giobbe, rispose a Giobbe in mezzo all'uragano. Vedete, un dialogo che continua. Cingiti i fianchi come un uomo, io ti interrogherò e tu mi istruirai. Oseresti tu cancellare il mio giudizio, dare a me il torto per avere tu la ragione? Hai tu un braccio come quello di Dio e puoi tuonare con voce pari alla sua? Su, ornati pure di maestà e di grandezza, rivestiti di splendore e di gloria e fondi pure i furori della tua collera. Guarda ogni superbo e abbattilo. Guarda ogni superbo e umilialo. Schiaccia i malvagi ovunque si trovino. E sprofondali nella polvere tutti insieme e rinchiudi i loro volti nel buio. Allora anch'io ti loderò perché hai trionfato con la tua destra. Attenzione, per capire questi versetti dobbiamo cogliere che quando si dice hai tu un braccio come quello di Dio, si sta utilizzando El, non il tetragramma, non è Adonai, ma quel El di cui parlavano gli amici e di cui parlava anche Giobbe nei capitoli precedenti. Cioè della serie, vuoi fare tu quel Dio che, no, risolve il male uccidendo i malvagi, umiliandoli, eccetera? Fallo pure, io non lo faccio. Se vuoi fallo tu, io non sono questo. Perché vedete, è quello che... tante volte ci viene anche, no? Quello di dire di fronte ai malvagi, dire Signore, ma No, perché non li fai saltare in aria mentre stanno preparando l'ordigno che vogliono mettere, eccetera, no? Perché non, no, ammazziamoli tutti in qualche modo, no? È quello che tante volte ci verrebbe da dire, no? Perché siamo sempre in questa idea, no? Che il malvagio, no? Tu il male lo risolvi uccidendo il malvagio, facendo fuori il malvagio, Nei film americani finisce sempre così, Cioè, nei film americani il cattivo, che durante tutto il film ha fatto sempre di più per essere cattivo, no? Cioè, in più poi nella mentalità facile a volte americana è tutto chiaro, no? Luce e tenebre, cioè il buono è sempre buono, sempre, non ha mai, il cattivo è sempre cattivo, no? E ha da morire alla fine, per cui nello scontro finale fra il buono e il cattivo molte volte il cattivo, cioè la cosa è che mentre lottano il cattivo, no, cioè come dire, inciampa e cade dal palazzo da solo, cioè il buono è talmente buono che non lo uccide neanche lui, cioè che il cattivo si ammazza da solo, cioè, no? È così, e poi andiamo a dormire molto tranquilli e contenti, no? Rasserenati dal mito americano. Però è l'idea di fondo, no? Che il cattivo, allora Dio dice, se vuoi, se tu pensi di risolvere così il problema dei malvagi, fallo tu. E nella tradizione biblica l'intervento di Dio è prima di tutto per la vittima, Ma dopodiché Dio si rivolge anche al carnefice, perché anche lui è vittima di se stesso. E nella giustizia biblica, colui che ha compiuto un danno deve porre rimedio in qualche modo. Chi ha rubato qualcosa o deve restituirlo, oppure deve lavorare gratuitamente per... Ma in modo che anche poi il carnefice possa rivivere. Allora è interessante che Dio dice, se tu vuoi farlo, fallo tu, io non sono così. Non sono così. E anzi dice, se tu lo fai e risolvi il problema, io ti loderò. Lo piglia pure in giro, no? Dice, guarda, io ti loderò perché hai trionfato, perché risolverai il problema, se questo è risolvere il problema. E poi notate, attenzione, questi, si parla di due personaggi, l'ippopotamo e il Leviatam, il Behemoth, che è il plurale di una parola ebraica che significa bestia, il bestiame, e poi il Leviatan, cioè che sono poi rappresentati dall'ippopotamo e dal coccodrillo. Ecco, l'ippopotamo che io ho creato al pari di te, si nutre di erba come il bue. Guarda, la sua forza è nei fianchi e il suo vigore nel ventre. Rizza la coda come un cedro, i nervi delle sue cosce si intrecciano saldi, le sue vertebre sono tubi di bronzo, le sue ossa come spranghe di ferro. Esso è la prima delle opere di Dio. E non so se avete mai visto un ippopotamo, no? Forse no? Comunque quando sono andato in Etiopia a Baleo, che conoscete, Don Leonardo, che va a fare il bagno, no, nei laghi, mi dice che incontrare un ippopotamo è una cosa proprio sconsigliabile in ogni caso, perché poi, no, la mandibola dell'ippopotamo ti distrugge, no? C'è una cosa, rischi veramente di morire lì. E allora così anche, poi vedremo anche il coccodrillo. Attenzione, qui sono due animali simbolici nella tradizione antica. Intanto perché si riferiscono al mito del sole in Egitto, dove il sole che fa il suo corso durante il giorno, nella notte è perché lui scende, no, in delle cavità della terra, dove ci sono queste bestie primordiali, che appunto sono rappresentate dall'ippopotamo e dal coccodrillo, che cercano di fermare, no? È come se la rinascita del sole sia la vittoria di nuovo sulle tenebre, eh? Cioè, quindi ogni giorno la luce vince le tenebre, quindi questi animali che cercano di fermare, il sole, no? Nel suo correre del tempo. Allora qui è il dire che anche questi li ho fatti io, dice il Signore, sono nelle mie mani. Ci sono, ogni giorno e ogni notte combattono col sole, no, meglio, durante la notte, nelle tenebre, combattono col sole. E uno potrebbe dire, ma scusa, potresti eliminarli, no? Cioè, il Signore, come dire, sono nelle mie mani, li controllo io in qualche modo. Attenzione, perché Behemoth e poi il Leviatan saranno anche i simboli della Siria e dell'Egitto, anche delle potenze no? militari di quel tempo, no? Gli imperi di quel tempo. Cioè, allora, come dire, ci sono, e gli imperi continuano ad esserci, ma in qualche modo sono nelle mie mani. Questo noi, anche questo, non, cioè, abbiamo un po' perso, no? Cioè, che non è anche qui una certezza, non è, è una fiducia, è una speranza. E vi dicevo, no, altre volte, che per me era molto, molto chiaro, molto, un atteggiamento da credente, no? Le risposte che a volte padre Pizzaballa ci dava ai gruppi che andavamo in Terra Santa, e dove, presentando la situazione molto difficile, che continua a essere molto difficile, e c'era sempre qualcuno che domandava, ma c'è qualche speranza? E lui rispondeva dicendo, al momento, guardando l'ambiente israeliano e il fatto che i bambini israeliani ebrei crescono senza avere un amico palestinese, in più senza poter avere contatto con loro e sentendo che i palestinesi sono solo dei terroristi che vogliono distruggerci, e dall'altra parte nel mondo palestinese i bambini non hanno nessun contatto con gli ebrei, non hanno un amico ebreo, gli viene detto che gli ebrei sono solo quelli che ci hanno rubato la terra, no? Allora dice, di fronte a questo speranza non ce n'è. Allo stesso tempo io credo in Cristo e Cristo è la mia speranza. Allora credo tenere insieme le due cose per chi crede in Cristo. Cioè chi sta coi piedi per terra e legge la realtà. E dice, al momento, luce, non se ne vede. E allo stesso tempo poi, nel suo cuore, insieme alla comunità dei credenti, dice, Signore, vieni, sei tu la nostra speranza. Allora, è l'atteggiamento, ecco, no, di dire, questo c'è Behemoth e c'è Leviathan, però sono creature mie, sono in qualche modo anche queste che si ergono a Dio, no, gli dei dell'Egitto, eccetera, sono nelle mie mani. E poi ancora il Leviatan, puoi tu pescare il Leviatan con l'amo e tenere ferma la sua lingua con una corda, eccetera, eccetera. Potete poi leggere ancora, andiamo verso la fine. E allora Giobbe prese a dire al Signore, scusate un attimo che prendo una cosa che devo dire, 42, dice, comprendo che tu puoi tutto. Ah, scusate, no, prima ancora questa cosa qui, vediamo, comprendo che tu puoi tutto e che nessun progetto per te è impossibile. Chi è colui che da ignorante può oscurare il tuo piano? Davvero ho esposto cose che non capisco, cose troppo meravigliose per me, che non comprendo. Attenzione, torna il discorso del progetto, che il progetto, questo termine, tornerà solo 3 volte in Geremia. È il termine che indica, viene tradotto come progetto, e in Geremia tutte e 3 volte indica il progetto che Dio ha contro i malvagi. Allora, se tutto è nelle sue mani, allo stesso tempo fare il bene e fare il male, agli occhi di Dio, non è la stessa cosa. Quindi c'è un'intenzione di Dio, come ci siamo detti, per la vita e per sconfiggere il male. E poi dice, ho esposto cose che non capisco, cose troppo meravigliose per me, che non comprendo. Questa cosa della meraviglia di cose che sono più grandi di me torna diverse volte nella scrittura. Vi leggo soltanto un salmo che penso che conosciate, che è il salmo 133, che dice, no, 131, scusate, che dice: Signore, non si esalta il mio cuore, né i miei occhi guardano in alto, non vado cercando cose grandi né meraviglie più alte di me. Vedete, anche qui, cose troppo meravigliose per me che non comprendo. Io invece resto quieto e sereno, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato in me l'anima mia. Attenzione, il bimbo svezzato è il bimbo di 2 anni, in genere, adesso non so come vanno le cose, no? Cioè, qui, però per dire che il bimbo di 2 anni è uno che sta cominciando a dire qualcosa, no? Magari dice mamma, dice papà, comincia a dire qualche parola. Allora, quindi, non è che nello stupore uno non riesce a dire più nulla, no? Diciamo delle cose, ma è piuttosto quella pretesa attraverso le nostre parole di dire tutto su Dio. Qui non soltanto noi preti siamo a rischio tante volte, ma anche voi laici, cioè, perché poi questo è un atteggiamento del cuore, cioè quello di pretendere di dire tutto sugli altri e su Dio. Poi adesso abbiamo anche la gente che schiera le forze celesti, no, in aiuto alle, no, alle battaglie elettorali. E, sempre stato, adesso però c'è così in maniera proprio va bene, non apriamo questa cosa qui. Qualcuno dice che si è rivolto a Maria perché se si fosse rivolto al Padre Nostro gli avrebbe chiesto di conto dei debiti, rimetti a noi i nostri debiti. Allora, ascoltami e io parlerò, io ti interrogherò e tu mi istruirai. Vedi, è interessante, Dio mi parla, no? E allo stesso tempo Giobbe continua a parlargli, no? E a chiedergli di ascoltare quello che lui chiedeva, no? Chiedeva che Dio che gli rispondesse, lo ascoltasse. Io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto, perciò mi ricredo e mi pento sopra polvere e cenere. Attenzione a questa traduzione, perché questa traduzione non è molto, è piuttosto contestata da diversi. Il testo ebraico, perché dice io ti conosco, ora i tuoi occhi ti vedo, mi ricredo e mi pento. Il testo ebraico si potrebbe tradurre meglio: per questo detesto, odio, polvere e cenere, ma ne sono consolato. È molto, sì, è diverso il testo, la traduzione è diversa. Cioè, rifiuto polvere e cenere, piuttosto che sopra polvere e cenere, rifiuto polvere e cenere, detesto polvere e cenere, ma ne sono consolato. Cioè, come dire, Giobbe, della sua situazione di male e di sofferenza, continua a rifiutarla. Cioè, non è che alla fine lui, no, si sente tirato fuori, ma ne è consolato di che cosa? Che in questa situazione di sofferenza e di male in cui sta vivendo, lui si è sentito, come dire, avvicinato da Dio, che Dio si è fatto presente, si è seduto accanto a lui. Cioè che la consolazione è venuta perché Dio è entrato Mi piace proprio l'immagine di uno che si siede accanto a te, che si siede per terra accanto a te, sulla tua polvere e sulla tua cenere. Se volete, è proprio quello che per noi cristiani sarà il mistero della croce, no? Dove in qualche modo Dio è entrato nella nostra sofferenza e nella nostra morte. E attraverso Cristo la nostra sofferenza e la nostra morte è entrata in Dio. C'è un bel testo di Bonhoeffer che vi leggo un po' verso ormai alla conclusione del nostro cammino, che parla del mistero, del mistero. E dice: l'assenza di mistero della nostra vita moderna è la decadenza e la nostra povertà. Una vita umana ha tanto valore per quanto rispetta il mistero. Nella venerazione del mistero, un uomo conserva qualcosa della sua infanzia. I bambini hanno occhi così aperti e vigili perché sanno di essere circondati dal mistero. Non si sono ancora perfettamente adattati a questo mondo, non sanno ancora ottenere il successo ed eludere i misteri così come noi sappiamo fare. Noi distruggiamo il mistero, perché abbiamo il presentimento che qui incorreremmo in un limite del nostro essere, perché vogliamo disporre ed essere signori di tutto, e proprio questo non è possibile con il mistero. Il mistero ci crea disagio, perché noi non siamo a casa nostra in sua presenza, perché esso parla di un essere a casa che è diverso da quello che intendiamo noi. Vivere senza mistero significa non sapere niente del mistero della nostra stessa vita, del mistero dell'uomo, del mistero del mondo. Significa non dare importanza all'altro uomo e al mondo, significa restare in superficie. Significa prendere sul serio il mondo solo quel tanto che può essere gettato al calcolo e sfruttato, non risalire indietro rispetto al mondo del calcolo e dell'utilità. Vivere senza mistero significa non vedere assolutamente i fatti decisivi della vita o addirittura negarli. Non vogliamo sapere che le radici dell'albero stanno nell'oscurità della terra, che tutto quanto vive alla luce proviene dall'oscurità e dal mistero del grembo materno, che anche tutti i nostri pensieri, tutta la nostra vita viene dal mistero di un'oscurità nascosta, come la nostra vita e ogni vita. L'ultima cosa, ma ora il mistero non significa semplicemente non sapere qualcosa. Non è la stella più lontana ad essere il più grande mistero, ma al contrario, tanto più vicino ci è una cosa, tanto meglio sappiamo qualcosa, tanto più misterioso questo diventa per noi. Non è l'uomo più lontano ad essere per noi il mistero più grande, ma proprio il più vicino. E il suo mistero non diminuisce i nostri occhi per il fatto che noi continuamente sappiamo qualcosa di lui, al contrario, la sua vicinanza ce lo rende sempre più misterioso. Dice: in nessuna situazione del mondo l'uomo avverte come in questa la forza del mistero e del suo dominio. Quando due persone, questo era un'omelia per un matrimonio, quindi il contesto, però voglio arrivare, quando due persone sanno tutto l'uno dell'altra e il mistero della loro vita diventa fra loro infinitamente grande. E solo in questo amore si comprendono reciprocamente, sanno tutto l'uno dell'altro, si conoscono per intero. Che l'altro mi sia così vicino, questo è il mistero più grande. Questa è la frase, no? Ultima che volevo dire. Che l'altro mi sia più vicino. Per cui nell'esperienza di Giobbe, alla fine, continua a rifiutare polvere e cenere, no? Ma sono consolato che l'altro si è fatto vicino a me. È venuto a condividere, no, il mio dolore e la mia sofferenza. Allora mi sembra che questa sia una possibile risposta, non è la risposta, perché uno potrebbe dire anche, alla fine non mi soddisfa, e allo stesso tempo potrebbe ancora leggere, come alcuni fanno, anche dire ok, sei più grande, fai tutto tu, io. Dopo che il Signore ebbe rivolto, concludiamo, queste parole a Giobbe, disse a Elifaz di Teman: la mia ira si è accesa contro di te e contro i tuoi due amici, perché non avete detto di me cose rette come il mio servo Giobbe. Interessante e paradossale, no? I tre amici, teologi, eccetera, che da Dio vengono riprovati, e anzi viene detto che chi ha parlato bene di me è Giobbe, addirittura. Perché vedete, poi Giobbe alla fine non ha parlato di Dio, ma ha voluto parlare con Dio. La sua fede tenace è stata quella di dire: tu, no? Che in qualche modo percepisco e credo, e anche se sto soffrendo, eccetera, che sei il Dio dei nostri padri, il Dio della vita, tu devi farti presente. E poi dice: prendete dunque 7 giovenchi, eccetera, e farà, dice il mio servo Giobbe, pregherà per voi, e io per riguardo a lui non punirò la vostra stoltezza, perché non avete detto di me cose rette come il mio servo Giobbe. E poi alla fine, ecco, no, questo Dio che reintegra la fortuna di Giobbe restituendoli. Di per sé il testo potrebbe finire con la parte in poesia, cioè al capitolo 6, probabilmente il resto è un'aggiunta, soprattutto la parte che restituisce, no? Cioè sembra quasi di ritornare alla fine, bene, no? Riavrà tutto, beni, figli, figlie, eccetera, eccetera. Ecco, ce l'abbiamo fatta, non so cosa pensate, eccetera.